Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto dagli studi di Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Roberto Mistre per la parte tecnica, Daniela Pagliara e Andrea De Angelis in regia. Per la prima parte di Chiesa e Sport, la rubrica che caratterizza non solo sport, parliamo dei 110 anni di storia del Centro Sportivo Italiano. 110 anni di storia festeggiati con la presentazione nei giorni scorsi a Roma di un francobollo celebrativo. Stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, sarà distribuito da Poste Italiane, naturalmente su tutto il territorio italiano. Abbiamo, grazie alla nostra Vittoria degli Angioli, intervistato al riguardo il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano Massimo Achini e anche il presidente di Poste Italiane Luisa Todini. 110 anni di storia del CSI che richiama il rapporto tra sport e chiesa, soprattutto all'interno delle parrocchie e degli oratori. Ascoltiamo.
Siamo qui con il presidente nazionale CSI, Centro Sportivo Italiano, Massimo Achini. Perché si è scelto di realizzare proprio un francobollo per festeggiare i 110 anni della fondazione del Centro Sportivo Italiano?
Perché serviva qualcosa di straordinario, qualcosa che restasse nella storia del nostro paese e che testimoniasse con molta chiarezza la dignità, l'importanza dell'impegno educativo di milioni di cittadini che in questi 110 anni hanno realizzato nelle piccole società sportive d'oratorio, di quartiere, di parrocchia, qualche cosa di straordinario. Non si sono accontentati di cercare di vincere campionati o partite, ma hanno pensato davvero ogni giorno ad educare i giovani attraverso lo sport. Il grande sogno era un francobollo che celebrasse tutto questo.
Che cosa rappresenta in particolare l'immagine del francobollo?
È un'immagine, credo, molto significativa. Sullo sfondo si vede la Basilica di San Pietro, la casa del Centro Sportivo Italiano e della Fasci, e che dimostra, testimonia quanto ancora oggi il CSI si senta parte vivo della Chiesa Italiana e della Chiesa Universale. Poi questa grande pista di atletica con questi ragazzi che corrono, che dimostra il desiderio del CSI di essere un'associazione in uscita, che ha il grande sogno di portare un pallone a tutti e dappertutto, in tutta la società del nostro tempo, nel nostro paese, ma anche più in generale in tutto il mondo. La gioia di questi ragazzi che corrono e una velocità che si intravede, cioè un CSI che dopo 110 anni non è stanco, non cammina piano piano, ma corre ad altissima velocità come una sorta di grande acceleratore educativo.
Infatti, quali sono i valori a cui il Centro Sportivo Italiano si è sempre ispirato? Quali sono i valori che veicola e che veicolerà?
Beh, sono i veri valori della vita riletti ogni giorno alla luce della nostra ispirazione cristiana. Noi siamo davvero convinti che lo sport sia uno straordinario strumento per educare alla vita e che l'unica partita che oggi nessuno può permettersi di perdere rimane quella proprio di mettere nel cuore, nella testa dei giovani, delle generazioni di oggi e di domani, i veri valori della vita. Ci prendiamo con grande impegno, con grande gioia, la responsabilità che ci ha affidato Papa Francesco il 7 giugno 2014, incontrando tutto il popolo del Centro Sportivo Italiano, ci ha ricordato che siamo veri educatori, educatori attraverso lo sport, che hanno la responsabilità di avere tra le mani uno strumento che arriva dritto al cuore e alla vita dei ragazzi.
Dopo 110 anni di storia, quali obiettivi si pone di raggiungere il Centro Sportivo Italiano per il futuro?
Quelli di sempre, quelli di ricominciare ogni giorno. Lo sport è fatto un po' così, quando finisce una partita poi ne inizia un'altra, e per noi questi 110 anni sono stati vissuti ogni giorno ricominciando ogni giorno da capo, con i ragazzi che abbiamo tra le mani nelle piccole società sportive d'oratorio, di quartiere e di periferia, per cui gli obiettivi sono davvero quelli di sempre, tradotti nella complessità della società di oggi, arrivare al cuore di ogni ragazzo, di ogni persona, di ogni cittadino, portando appunto nella vita di queste persone, attraverso un pallone che rotola, i veri valori della vita.
Siamo qui con la presidente delle Poste Italiane, la dottoressa Luisa Todini. Per Poste Italiane cosa significa essere presente a questo traguardo?
Poste Italiane da sempre ha una grande attenzione per lo sport, quindi noi facciamo delle missioni dedicate allo sport. Oggi in particolare c'è una bella emozione perché stiamo ricordando i 110 anni del Centro Sportivo Italiano, che ha formato, educato, riempito di gioia tanti giovani e tante famiglie all'interno di quelli che sono dei valori cristiani, che quindi hanno rafforzato tutto questo percorso. Quindi ricordare lo sport come strumento educativo, come come strumento per colmare i bisogni sia mentali che fisici, e in qualche modo ricordare tutti coloro che in questi 110 anni, atleti, studenti, educatori, docenti, hanno dedicato la loro vita per far sì che la vita degli altri potesse essere costruita in maniera migliore.
Durante la conferenza stampa lei ha affermato di essere una sportiva. Cosa ha cambiato questo nella sua vita durante il suo percorso di vita professionale?
Ha cambiato e cambia moltissimo, nel senso che lo sport è uno strumento di educazione della mia vita che cerco di trasmettere anche ai miei figli, alle persone con cui sto, perché davvero, insomma, il detto mens sana in corpore sano non è metafora e non è retorica, ma è davvero realtà. Lo sport non è necessariamente lo sport estremo, ma è avere una diligenza, un rispetto per il proprio corpo e quindi per la manutenzione del proprio corpo, che poi aiuta a fare una bella manutenzione della mente e dell'anima.
E abbiamo parlato di questo francobollo che Poste Italiane ha voluto dedicare ai 110 anni di storia del Centro Sportivo Italiano, che poi è la storia del rapporto tra lo sport, le parrocchie e gli oratori in Italia. Questo francobollo molto importante che riconosce questa attività. Andiamo a salutare in collegamento da Torino il nostro secondo ospite. Si tratta di Carlo Onesti, giornalista e scrittore. Carlo, grazie per essere con noi.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Vogliamo parlare di Giro d'Italia. Oggi c'è una pausa, il Giro è partito per la 12ª volta dall'estero in Olanda e domani ci sarà la quarta tappa da Catanzaro a Praia a Mare. È il Giro che porterà i corridori sulle Dolomiti, c'è un grande ritorno delle Dolomiti in questo Giro d'Italia. Ma vorrei parlarti di un libro a proposito di ciclismo, Nesti, un libro che ha scritto Danilo Di Luca, un ex ciclista che ha vinto il Giro d'Italia nel 2007, che è stato radiato dopo essere stato trovato positivo all'antidoping. Vorrei semplicemente leggere uno stralcio di questo libro che si chiama Bestie da Vittoria. Scrive l'ex corridore Danilo Di Luca, che non ha vinto soltanto il Giro d'Italia ma anche altre tappe a livello internazionale delle classiche del ciclismo internazionale. Dice e scrive Danilo Di Luca: quando i direttori sportivi dicono non so niente, mentono. L'ambiente non ti obbliga a doparti, ti sollecita. Il campione crea un indotto che dà da mangiare a un sacco di famiglie. E ancora, le bugie nel ciclismo fanno parte della routine. L'assunzione di sostanze illegali porta alla menzogna. Mentiamo alla famiglia, alle mogli, ai giornalisti, ai massaggiatori, ai meccanici, perfino ai nostri colleghi. Ogni ciclista sa che tutti si dopano, eppure nessuno parla e qualcuno sostiene pure di andare a pane e acqua. Questo è quello che scrive in Bestie da Vittoria l'ex corridore Danilo Di Luca. Che commento possiamo fare, Nesti?
Beh, questa io credo che sia la storia di tanti e sia la storia di Marco Pantani, sicuramente, nel senso che quando io penso a Marco Pantani penso a un ciclista che sicuramente era molto più dotato degli altri, ma era costretto a fare quelle stesse cose delle quali si parla nel libro, e nel momento in cui dopo la squalifica aveva intenzione di vuotare il sacco, di parlare, stranamente è finito in un modo molto misterioso. Naturalmente io non mi posso permettere di dire se è stato ucciso o no, per carità, la giustizia lavora da anni su questo, dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, però certo che è molto misterioso che sia morto in quel modo pochi giorni dopo che aveva dichiarato di volere, proprio lui il più grande di tutti, vuotare il sacco. Quindi devo dire che questo è uno sport, sarebbe uno sport fantastico, perché non esiste nessun legame fra una disciplina sportiva e la natura e l'ambiente e la folla che hai a un centimetro da te come il ciclismo, ma purtroppo davvero il doping è il mostro che rovina tutto, che sta rovinando tutto, anche perché il doping viaggia più in fretta dell'antidoping. è una cosa che non da persona che segue abitualmente il ciclismo, ma quasi da profano dico, è io credo che il primo espediente poteva essere, per risolvere il problema, rendere molto più corte ad esempio le tappe di un Giro d'Italia, perché è evidente che si ricorre al doping perché è insostenibile un certo tipo di fatica tutti i giorni. Domanda: è mai avvenuto? Non è mai avvenuto, e allora non lamentiamoci poi se il doping continua ad esistere.
Il ciclismo moderno parla di doping, quello che noi ricordiamo con i vari Giumondi, Merckx e altri campioni del passato, come univa l'agonismo atletico con la passione?
Ma io voglio ricordare la testimonianza di un personaggio eccezionale del nostro settore, quello giornalistico. Il ciclismo ha avuto un potere magico anche su un finto burbero come Indro Montanelli, che lo vedeva come un immenso amore. La sua fotografia più famosa, seduta su un gradino con la macchina da scrivere sulle ginocchia in fondo, poteva anche essere quella di una sosta durante il Giro d'Italia del 1948, da lui seguito in piena ricostruzione post bellica. Ma c'è di più, c'era un campione, quello che ho citato prima, nell'ultima parte della vita di Montanelli, che aveva il potere di farlo tornare bambino e si chiamava Marco Pantani. Succedeva addirittura che Montanelli mandasse negli ultimi anni della sua vita la devota governante Angela in chiesa per dire una preghiera per Pantani. Accadde quando in occasione proprio del Tour de France del 98 Pantani fu leggendario nello staccare Ulrich sotto una pioggia gelida e regalò a Montanelli un entusiasmo quasi adolescenziale. Sicuramente il doping c'era anche in quel periodo, però non ci si rendeva conto ancora delle conseguenze sulla salute delle persone, quindi era affrontato in una maniera differente. Intendo dire il periodo al quale del quale lei alludeva nella domanda, cioè quello appunto dei Merckx, dei Gimondi, eccetera eccetera.
Nesti, dal ciclismo al calcio, che bilancio possiamo fare di un campionato di Serie A e anche di Serie B ormai al termine?
Ah, il bilancio è che è un campionato che naturalmente per il merito e per la grandezza di una squadra e per i demeriti e le debolezze di tutte le altre squadre sta diventando monotono, con una differenza che almeno quest'anno fino a un certo punto del cammino, fino a metà, abbiamo avuto un campionato nel quale si sono alternate diverse squadre al comando, come l'Inter, come la Fiorentina, come Napoli, quindi almeno fino a metà un minimo di divertimento c'è stato. Poi ha preso il largo una squadra dinanzi alla quale dobbiamo toglierci tutti tanto di cappello, perché ha vinto 5 scudetti di fila, però ricordiamoci che 4 scudetti su 5 sono stati vinti sempre con minimo 9 punti di vantaggio. Quindi quando si sentono magari recriminazioni, si dice che qualche errore arbitrale può avere favorito la Juventus, a fronte di distacchi di questo genere non c'è errore che tenga. Quando sei veramente forte puoi ricevere anche qualche favore per sudditanza psicologica, come è successo ad altre grandi del passato, come l'Inter, come il Milan, come lo stesso Napoli, la stessa Roma, però 9 punti dicono che sei veramente la più forte di tutte.
Nesti, perché vince sempre la Juventus? Questo non la rende simpatica in molte realtà di sportivi, per esempio.
Ma la Juve non è mai stata simpatica al 50% del paese ed è sempre stata tremendamente simpatica all'altro 50%, perché è la squadra naturalmente che ha vinto di più. Quindi è un discorso che riguarda tutte le epoche e che magari può essere stato accentuato da Calciopoli. Ma anche lì a Calciopoli sappiamo perfettamente che all'inizio si pensava che fosse coinvolta soltanto la Juventus e poi abbiamo visto che c'erano altre società coinvolte. Vince perché indubbiamente la Juventus è stata la prima a capire di dover compiere una svolta per quanto riguarda la gestione degli stadi, perché è stata la prima squadra che ha avuto uno stadio di proprietà e non a caso da quando esiste quello stadio la Juventus ha vinto sempre lo scudetto. Sono aumentati naturalmente gli introiti, il fatturato, sono stati comprati i giocatori giusti. Vince perché dal punto di vista operativo del mercato è arrivata ad acquistare in tempo diversi giocatori chiave a parametro zero, quindi praticamente riempiendoli di soldi ma solo a livello di ingaggio e non di costo del cartellino, e che poi perché anche sui giocatori più costosi si è mossa in maniera più opportuna, più giusta rispetto alle altre squadre. Io vorrei sottolineare un'ultima cosa della Juve, il fatto che quando quest'anno è andata in crisi non c'è stato un terremoto, non c'è stata una rivoluzione come succede nelle altre squadre quando bla bla bla, tutti parlano, tutti danno la colpa a tutti eccetera. Molto semplicemente dopo aver perso in trasferta contro il Sassuolo, nella Juventus hanno parlato in tre: Andrea Agnelli, Buffon e Allegri, e tutto si è sistemato. Ecco, anche questa credo che sia una chiave vincente della Juve, cioè la serenità e il sapere lavare i panni sporchi in famiglia.
Un flash in chiusura, Nesti, il fenomeno Ranieri in Gran Bretagna. In Italia un'esperienza del genere potrebbe accadere? Forse è già accaduta, però, se pensiamo ad esempio negli anni passati a squadre come il Verona che hanno vinto addirittura uno scudetto e ad altre.
Sì, è successo direi al Cagliari negli anni 70 e al Verona negli anni 80, anche perché c'era sicuramente una differenza economica minore fra le società, e poi perché nel caso del Cagliari esisteva il vincolo, per cui se ti rendevi conto di avere dei grandi giocatori a disposizione li potevi obbligare a rimanere a giocare in Sardegna anche a fronte di grandi offerte, per cui non se ne sono andati via a cominciare da Riva anche i Domenghini, anche i Nenè, anche gli Albertosi e altri grandi giocatori. È difficile perché c'è una grande differenza per quanto riguarda i diritti televisivi, l'introito. In Italia il Carpi e il Frosinone, per fare due esempi che ci potrebbero ricordare il Leicester, incassano appena 22 milioni. Il Leicester ha incassato la scorsa estate comunque 94 milioni. Sono pochi in confronto al fatturato del Manchester United che è di 519 milioni, ma sono comunque circa 100 milioni. Tanti soldi da poter permetterti, se scegli bene, di costruire una bella squadra.
Ma forse a chiudere il Leicester non è solo una faccenda di soldi.
Non è soltanto una faccenda di soldi, infatti stavo chiudendo dicendo che io credo l'unica squadra, l'unica società in Italia che potrebbe ambire a qualcosa di questo genere è il Sassuolo, perché rappresenta il compromesso fra un minuscolo bacino di utenza, di pochi spettatori, ma anche una proprietà forte come quella della Mapei, dell'ex presidente di Confindustria Squinzi.
Grazie a Carlo Nesti, nostro opinionista, buona settimana sportiva.
Grazie, al prossimo appuntamento.
E chiudiamo Non Solo Sport di oggi con la nostra storia sportiva. Questa volta arriva da una Onlus, Sport Senza Frontiere, che aiuta giovani emarginati, poveri, a fare attività sportiva in Italia ma anche all'estero. Per questo saluto Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere Onlus. Tappa, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Come nasce Sport Senza Frontiere?
Sport Senza Frontiere nasce, questa è una storia molto così, insomma, simbolica, da una piccola realtà sportiva romana, tra le tante piccole realtà che ci sono, di uno sport altrettanto piccolo e raro come quello del pentathlon moderno, sport olimpico. Ebbene, da questa società sportiva che da oltre 20 anni cresce attraverso questa multidisciplina, tanti bambini e ragazzi, dentro c'era un seme ben forte rispetto al quale gli allenatori, i dirigenti si trovavano, cioè che lo sport non fosse soltanto fabbrica di campioncini ma soprattutto strumento di formazione e di aiuto a far crescere meglio, insomma, i nostri ragazzi. Perciò da questa piccola realtà di pentolo moderno che si chiama Athlon nasce 5 anni fa Sport Senza Frontiere, che ha lo scopo di aiutare attraverso lo sport bambini e ragazzi in difficoltà, in situazioni di marginalità, svantaggio e disagio socio-economico, utilizzando lo sport appunto come strumento di inclusione sociale, di benessere, di educazione. E lo facciamo in maniera molto molto concreta, perciò non è soltanto un veicolare questo messaggio fondamentale che lo sport deve essere un diritto, ma lo facciamo in maniera concreta, cioè organizzando corsi sportivi gratuiti per questi bambini e ragazzi.
Tappa, una storia di Sport Senza Frontiere in Italia e all'estero.
Sì, noi siamo operativi quest'anno, siamo nati a Roma, ma siamo ormai operativi a Milano, a Napoli, un piccolo progetto a Torino e da quest'anno anche un ambizioso progetto internazionale a Buenos Aires, tra l'altro in collaborazione col Boca Social, la fondazione del Boca Junior e la comunità di Sant'Egidio. E tra le tante storie ovviamente che potete immaginare in cui ci imbattiamo, ne dico una molto simbolica e significativa, nel senso che questo è un progetto che aiuta soprattutto i bambini e le famiglie attraverso lo sport, ma siamo convinti che aiuti un po' tutta la comunità, la collettività. Ebbene, in un quartiere di Roma Nord per bene, anni fa all'inizio inserimmo tutti insieme un gruppo di bambini e bambini rom in una società di rugby, sbagliando magari inizialmente, perché quando tu magari inserisci un gruppo di bambini rom, soprattutto a Roma dove la tematica è molto importante, abbiamo avuto dopo 2 settimane una raccolta fondi di alcuni genitori che si lamentavano. Diciamo, da quel punto noi ci siamo messi a ragionare e, mettendo una mediatrice culturale, lavorando con gli allenatori dirigenti, con gli insegnanti, con gli altri genitori, vi faccio cosa è successo dopo 2 anni, che uno di questi bambini rom è diventato il capitano della squadra di rugby under 12 e che tutti gli altri genitori spontaneamente hanno fatto una raccolta fondi per pagare i libri di scuola e le trasferte sportive a questo bambino e agli altri bambini. Questo è il potere incredibile che ha lo sport, ma non è casuale, bisogna lavorarci.
Grazie ad Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere. Tra l'altro, una battuta finale prima di chiudere: Roma, le grandi metropoli anche italiane, possono fare molto per l'integrazione attraverso lo sport.
Beh, assolutamente sì, soprattutto nei grandi centri ci sono tante fasce di bambini e ragazzi che non si possono permettere l'attività sportiva. La crisi colpisce e colpisce in primis spesso lo sport per le tantissime famiglie italiane anche. Perciò le istituzioni dovrebbero sempre di più utilizzare lo sport proprio come strumento di benessere, perché vuol dire anche controllo e prevenzione della salute, ma soprattutto di inclusione e integrazione sociale. C'è molto da fare e noi da piccoli che siamo ce la mettiamo tutta per fare del nostro meglio.
Grazie e buon lavoro ad Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere Onlus. Torneremo a parlare con voi. Buona settimana sportiva.
Grazie e grazie dell'opportunità.
Noi chiudiamo questo collegamento. Da Luca Collodi è veramente tutto. La linea torna alla rete.